A Giave, che è un paese di un immaginario nord-ovest italiano, c'è una donna intorno ai 70 anni che viene investita e finisce in ospedale nel 1992. Suo marito l'assiste nei primi momenti in cui la preoccupazione per la sua sorte è piuttosto alta. Lei gli dice improvvisamente di aver letto delle sue lettere, lettere che risalgono al suo passato in cui faceva il partigiano, di aver capito che ha avuto una storia d'amore con un suo compagno d'armi. Parte da qui una delle storie, perché le storie in realtà sono molte, riguardano che cosa sono diventati quegli uomini e quelle donne che combattevano in montagna durante la Resistenza. Vengono raccontate in un romanzo che esce per Nutrimenti, Un altro candore, lo ha scritto Giacomo Verri, che è nei nostri studi di Milano. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a lei e grazie per avermi invitato.
Senta, Giacomo Verri, forse va detto, non lo facciamo sempre quando si parla del libro del giorno, però almeno un accenno ai suoi scritti precedenti va fatto, perché lei è esordito sempre con Nutrimenti, con un romanzo che si chiamava Partigiano Inverno, con cui è stato finalista al Calvino, e poi ha pubblicato la raccolta Racconti Partigiani. Direi che basta questo per capire come ci sia un suo forte, fortissimo interesse sulla Resistenza italiana.
Assolutamente sì, è stato il mio punto di partenza per tutti e tre i lavori, anche se in quest'ultimo ho cercato di affrontare il tema da una angolazione ancora diversa, nel senso che ho letto la Resistenza questa volta nei suoi aspetti molto privati, molto personali, come serbatoio, come grande serbatoio di speranze e di possibilità per il futuro, nel senso che oltre alla lotta per le libertà politiche e sociali, che sono un po', come dire, la vulgata più conosciuta di ciò che è stata la Resistenza, sono convinto che in quei 20 mesi di lotta sulle montagne si siano accarezzate altre libertà, altre possibilità che non sempre la storia futura degli anni dell'immediato dopoguerra e poi ancora per molti decenni sono state in grado di realizzare. Uno di questi è, per esempio, il tema con cui si apre il romanzo, cioè quello di una storia di amore omosessuale tra due partigiani che ovviamente è finita sotterrata sotto la sabbia per decenni, perché entrambi questi uomini al termine delle ostilità, ritornati a casa, come dire, sono tornati nei ranghi e accanto alle libertà politiche di cui godevano finalmente, alla Repubblica, alla Costituzione, si sono anche però dovuti come dire, autotarpare le ali sposando una persona che in quel momento non è il loro amore, cioè una donna, mentre il loro amore si era rivolto fino a quel momento a un uomo. Ecco.
Sì, sono tante storie che lei va a recuperare, c'è la storia appunto di Claudio Benetti e di Franco che appunto finisce immediatamente dopo la liberazione, e salvo poi avere questo strano momento, nel momento in cui tutti e due sono ormai settantenni, in cui sono vecchi, in cui per sollecitazione della moglie di Claudio si rincontreranno, si riassentiranno e poi alla fine si rincontreranno. Ma ci sono tante storie che lei è andato poi a indagare. C'è la storia di Cristina, che fa parte dello stesso gruppo e che è già allora una ragazza ribelle. C'è Sebastiano, che all'epoca ha soltanto 10 anni, un bambino, eppure perde il candore, per usare il titolo, proprio in quella situazione. Insomma, è una storia di furori e di passioni e certamente di speranze che lei va però a inseguire scandendola in vari periodi e andando avanti e indietro nel tempo. Ci sono, appunto, c'è la fine della guerra, ci sono gli anni 60-70 e poi c'è questo inizio degli anni 90 in cui tutto sembra finire, in un certo senso, quantomeno venire al pettine.
Sì, diciamo che il romanzo è strutturato sostanzialmente in tre parti che ho intitolato semplicemente Primo tempo, intermezzo e secondo tempo, senza però voler creare nel lettore delle aspettative, delle suggestioni di tipo cinematografico, quanto invece indicare nell'esistenza di ogni singolo individuo i diversi momenti della vita, dell'esistenza, che sono caratterizzati da aspetti molto molto diversi. Diciamo che se il primo tempo è quello degli anni 40 e in particolare degli anni della guerra e dei momenti immediatamente successivi alla guerra, è il momento dei grandi amori, dei grandi odi, delle passioni travolgenti, quasi urlate, quasi sbattute sul tavolo della vita come un pugno. C'è un intermezzo che segna tra gli anni 40 e gli anni 50 il passaggio al secondo tempo dell'esistenza di questi personaggi, che invece è caratterizzato dalla dolcezza, dalla lentezza della costruzione dei rapporti, dalla malinconia e infine anche dal rimpianto, sicuramente. Il fatto di aver questo secondo tempo è collocato tra gli anni 70 e poi tra gli anni 90. Il fatto di aver scelto queste coordinate cronologiche ha un senso in quanto, se noi leggiamo la Resistenza come un serbatoio, come dicevo prima, di possibilità di conquista di libertà personali anche, oltre che sociali e politiche, e gli anni 70 come dire, la naturale prosecuzione della rivoluzione iniziata nel 68, le due cose sono collegate, nel senso che, come dire, gli anni 70 sono stati un po' il banco di prova per verificare se quelle libertà personali avevano avuto una prosecuzione. D'altronde lo stesso Eric Hobsbawm nel suo Secolo breve parla del 68, degli slogan del 68 come delle pubbliche proclamazioni di desideri e di sogni privati, quindi è una bella differenza tra i sogni politici e i sogni privati. E i sogni dei miei personaggi, quelli dei partigiani che sognavano una vita, una storia d'amore diversa da quella che era prescritta dai canoni, o la stessa Cristina, di cui dicevamo prima, che conosce una sorta di libero amore tra i partigiani, vorrebbe continuare a coltivare questo libero amore e alla fine sceglie una strada che è una versione svilita e svilente di questo libero amore, perché sceglie di fare la prostituta di propria volontà, o Sebastiano, che conosce o perde il candore allo stesso momento. Sono, come dire, tutti i sentimenti che nella seconda parte della loro vita vengono stemperati. Si fa i conti con questa messa in discussione delle libertà che non sempre, appunto, sono state conquistate.
Forse Sebastiano è la figura più tragica di questa storia, perché è appena un bambino, davvero a 10 anni, quando effettivamente compie un omicidio che in quella circostanza sente di dover fare, perché uccide, lo possiamo dire perché avviene nelle prime pagine, quindi non togliamo nulla al lettore, uccide un fascista, che però era già stato diciamo messo in condizioni di non nuocere. Lo fa per tantissimi motivi, lo fa appunto percorso anche da questi furori e desideri oscuri che toccano anche i bambini. Proprio in quelle prime pagine c'è anche la storia di un gruppo di bambini che si contende, di ragazzini che si contende una bomba a mano, e poi finirà ucciso quel gruppo dallo scoppio di quella bomba. Però Sebastiano porta con sé davvero un po' per tutta la sua esistenza non tanto quel gesto quanto proprio l'immagine di Cristina, che anche se era un bambino l'ha colpita irreversibilmente al punto di condizionare anche tragicamente il resto della sua vita e delle sue relazioni.
Tutti i personaggi, Sebastiano forse più di altri, portano i segni davvero, magari non fisici, ma i segni psicologici di quel candore che hanno vissuto in quei pochi mesi della loro esistenza. Un candore che è stato fatto che è fatto tante volte di violenza. In questo romanzo c'è tanta violenza, c'è tanta aggressività ovviamente nei mesi della guerra questo è abbastanza normale, ma ce n'è tanta anche dopo. Ho inserito tutti questi episodi di violenza per due motivi sostanzialmente. Da una parte perché mi piaceva creare un contrasto tra la dolcezza e il prendersi cura lentamente delle persone che si vede nella seconda parte e che prende ancora più risalto invece da questa durezza, da questa asprezza di alcuni momenti. E dall'altra perché in un certo senso la violenza dentro a un altro candore è un modo per definire noi stessi, serve a rivelare noi stessi quello che siamo, quello che abbiamo bisogno di capire, cosa vogliamo, qual è il ruolo nella partita che stiamo giocando. E la violenza serve anche per riconoscere chi ci sta di fronte, per capire chi è il nostro nemico o chi non è il nostro nemico. Ce ne sono tanti di episodi. Uno, per esempio, che vorrei ricordare, anche questo tutto sommato nelle prime pagine del libro, Franco e Claudio, che sono i due miei protagonisti partigiani omosessuali, e sono protagonisti anche di un, come dire, di un atto di guerriglia, quello stesso in cui Sebastiano finisce per uccidere un fascista che in quel momento era ormai inerme, quindi sì. Il suo gesto era inutile in quel momento, ma ha un senso. Comunque, Vladimir, che è il capo brigata, alla fine se la prende con Sebastiano, se la prende anche con Claudio, perché in questo momento di confusione viene ucciso il suo cane. Ma non è quello solo il motivo. In fondo, Vladimir se la prende con Claudio e con Franco perché sono dei partigiani omosessuali, nel senso che la conquista di libertà personali, quindi di nuove libertà, l'avanzata verso queste nuove libertà porta inevitabilmente anche alla rinuncia di una certa quantità di violenza socialmente legittimata. Intendo dire che, non so, fino agli anni 40 era legittimata una violenza contro una serie di comportamenti che erano ritenuti intrinsecamente sbagliati, come l'omosessualità e la prostituzione, anche se insomma la prostituzione era permessa per legge, però insomma l'omosessualità sicuramente era una cosa che legittimamente non era accettata dal punto di vista sociale, per cui ci si poteva anche scagliare con violenza contro di essa. Ora, mi sembrava, come dire, interessante, nel momento in cui si sta combattendo per rimettere in gioco tutte le libertà dell'individuo, vedere come tra le file stesse dei partigiani ci fosse chi,
Sì.
lottando per certe libertà, aborriva l'idea che se ne conquistassero altre. Quindi mi sembrava un tema molto
No, è un tema
interessante.
interessante, ce n'è un altro che almeno alla lettura sembra essere coglibile, Giacomo Verri, che è quello della generazione successiva, perché lei andando avanti e indietro, come detto poi nelle storie, recupera, sofferma la sua attenzione su due ragazzi, sono Marco, che è un giovane, che però è manovale di Claudio, quindi siamo già molto dopo la guerra, che è innamorato della figlia di Cristina, di cui non diciamo poi chi è il padre di questa figlia. È come se le generazioni più giovani però risultassero meno a fuoco, ecco, meno coinvolte dalle passioni, necessariamente più sbiadite rispetto alla generazione precedente, o è soltanto una sensazione?
No, no, è sicuramente così. In questo secondo tempo, come dicevo, prevalgono dei modi di costruzione dei rapporti molto meno marcati, meno travolgenti. L'amore che Marco prova per Ada, in fondo, è un'infatuazione momentanea che dura nel tempo, ma si svilisce nel corso dei mesi, delle settimane. Non è più così, come dire, così toccante, e diventa invece molto più intensa nel momento in cui Ada intensifica le sue frequentazioni con Bella. Bella è la sorella di Marco ed è una ragazza molto particolare, perché sì, è una ragazza molto bella, come dice il suo nome, ma a causa di un incidente, che ovviamente non svegliamo, e anche ha subito un danno, quindi anche molto, molto strana. E tra Ada e Bella c'è un avvicinamento sempre più intenso, sempre più, come dire, anche emotivamente toccante, perché Ada riesce a entrare in comunicazione con questa ragazza che è quasi chiusa dentro al proprio silenzio, alla propria incapacità, sì, di comunicare con il mondo, e questa come dire, incapacità di comunicare col mondo è in netta contrapposizione invece con i sentimenti quasi urlati, quasi a queste passioni travolgenti che si erano sentite nel primo tempo. E lì, secondo me, nel personaggio di Bella c'è proprio il centro focale della seconda parte, perché questo secondo tempo delle nostre esistenze, come dire, un secondo tempo anche della storia delle coscienze italiane dopo la nascita che c'era stata negli anni della resistenza, è un po' quella difficoltà di andare a recuperare tutto quello che sembrava essere stato facile negli anni della resistenza.
C'è una considerazione molto bella del nostro Giovanni che dice: potrebbe essere un parasviluppo di una questione privata se tutti i protagonisti fossero sopravvissuti alla guerra e se si considerassero certe latenze fra i personaggi di Fenoglio. Accoglie l'osservazione?
Accolgo sicuramente l'osservazione. Fenoglio, come sempre stato anche per i miei lavori precedenti, è un mio, come dire, un guru, un faro, sì, e quindi sicuramente si può leggere come una specie di sviluppo di una questione privata. Se tutti fossero sopravvissuti alla guerra, che cosa sarebbe accaduto? Sì, accolgo assolutamente.
C'è una considerazione che verso la fine fanno Claudio e Franco, anzi, ed è una considerazione amara quanto vera, un po' lei l'ha anticipata nelle sue risposte, però parla di quei tempi, i tempi della montagna, che erano forse gli unici che potevano garantire un legame da uomini liberi, perché in quell'occasione occorreva, bisognava, era quasi obbligatorio essere gli uni accanto agli altri per proteggerci, quindi era come un momento di sospensione, pur con i distinguo che lei ha fatto notare poco fa di Vladimir, per esempio, e di altri, però c'era come un tempo sospeso dove tutto era possibile e dove soprattutto c'era, questo lo chiarirà poi anche Claudio, c'era un progetto, perché lui sta cercando adesso di ricostruire un progetto per la vecchiaia, ma non è così semplice.
Eh no, non è per niente semplice, perché, come dire, si è fatto spazio, si è fatto largo a dei grandi progetti negli anni immediatamente successivi alla resistenza, che sono stati, come dicevo prima, la costruzione di uno Stato democratico, le conquiste sociali che sono venute dopo l'eliminazione del nazionalismo sfrenato, del totalitarismo che era stato il fascismo, ma si erano messe tra parentesi invece tutti gli altri progetti, davvero, le questioni private, per dirla alla Fenoglio, molte di queste questioni private erano state, come dire, messe a tacere, e secondo me insomma, è tutto già prefigurato nella figura di Vladimir, nel senso che davvero lui come dire, inconsciamente ha già bene in testa quali sono le questioni che possono essere messe sul tavolo anche dopo e quali invece non possono essere messe sul tavolo, o meglio, ci vorranno molti, molti, molti decenni perché possono essere di nuovo affrontate.
Non è neanche una questione di giovinezza, cioè di avere il tempo per poter immaginare un progetto che vada avanti, è proprio una questione di capacità, è come se tutto si fosse bruciato in quella manciata di mesi.
Sì, è una, come dire, è come se dopo si avesse avuto anche una sorta di paura, di timore, di mettere, di esporre alle possibilità che il tempo, che la situazione stava offrendo, come dire, la paura di esporre i propri bisogni personali, come dire, si era già chiesto quasi troppo alla storia. La storia ci aveva già messo di fronte a un ostacolo che sembrava insormontabile, che era quello di smaliziarsi dalle cattiverie del regime, riconquistare quello che c'era da riconquistare e chiedere di più sembrava veramente troppo. Per cui tutti sono tornati nei ranghi, pur coltivando in una bolla malinconica e piena di rimpianti un sogno che non era stato realizzato. Con questo però allo stesso tempo non voglio dire che il secondo tempo di questi personaggi sia un tempo del tutto negativo.
No, anzi, ma qui dobbiamo fermarci perché non solo per non guastare, diciamo così, la sorpresa a chi leggerà, ma anche perché è imminente, anzi, si sta avvicinando a grandi passi la fine di questa puntata di Fahrenheit. Giacomo Verri, un altro candore pubblicato da Nutrimenti. Grazie per essere
Grazie.
Stato con noi.
Grazie mille a lei.
Come avete immaginato, Fahrenheit si chiude rapidamente. Prima i saluti della redazione: Giosuè Calacciura, Carlo D'Amicis, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirasto, Laura Zanacchi, Benedetta Annibali in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Max Gambino alla console, la linea Luca Damiani per 6 gradi. Fahrenheit torna lunedì alle 15 su Radio 3. Fino a quel momento, felice serata, felice fine settimana a tutti voi, da Loredana Lipperini.